Ciao e buon anno a tutti, qui dal Ponte della Perla Nera di Novara, Fabio tutto nudo al timone per la prima puntata dell'anno e ho deciso di momentaneamente mettere da parte il mio periodo hardcore e di ritornare a martellarvi i timpani come Dio comanda. Stasera vi racconto dei Pantera, gruppo che amo, che ho amato e che amerò sempre. Questa leggendaria band si forma ufficialmente nel 1981 grazie al batterista Vinnie Paul Abbott e dal fratello Darrell Abbott, meglio conosciuto anni dopo come Dimebag Darrell. Altri membri della band erano il bassista Tommy Bradford, il chitarrista Terry Glaze ed il cantante Donny Hart. Però la superstar della band, l'anima indiscussa, è senza dubbio Dimebag, ragazzo con un talento incredibile per la chitarra. Anche se all'inizio lui si cimentava più con la batteria, però poi con la 6 corde ci ha preso un po' più di confidenza, diciamo che era più predestinato. E vinti numerosi premi in vari concorsi, mette insieme un po' di quattrini, con cui all'inizio compra gli strumenti per i futuri Pantera. Però c'è anche da dire che l'aiuto del padre è stato fondamentale, innanzitutto perché sgancia la grana, e insieme a lui riescono a fondare la loro etichetta discografica, la Metal Magic Records. Nel 1982, dopo solo un anno, c'è già un primo importante cambio di line-up, perché Hart e Bradford vanno via ed arriva Rex Brown al basso e Glaze invece va alla voce. Quindi i quattro texani cominciano a farsi un nome inizialmente in Texas, poi invece riescono ad andare oltre ai confini dello stato. Un anno più tardi, nel 1983, grazie a forti influenze di gruppi affermati come Van Halen, Kiss e Judas Priest, sfornano il primo album che si intitola Metal Magic. Nel 1984 sfornano il secondo album intitolato Projects in the Jungle, che musicalmente è più robusto e pesante rispetto al precedente, però è sempre improntato sull'air metal. L'air metal quel periodo, l'air metal non è proprio un genere, è un periodo in cui i musicisti si cotonavano i capelli tipo Tina Turner in Mad Max, il terzo capitolo. Erano veramente inguardabili un po' tutti. E nel 1985 vanno con il terzo album, che si intitola I'm the Night, che ha un suono più potente rispetto ai precedenti. Adesso io qua vi dico che la parola potente è l'aggettivo che meglio descrive il sound dei Pantera in futuro. Nel 1986 invece gli dei del metal ci regalano due perle che sono entrate nella storia e poi divenute ovviamente leggenda. Escono Reign in Blood degli Slayer e Master of Puppets dei Metallica. Questi due album colpiscono molto i fratelli Abbott, che decidono di abbandonare l'heavy metal classico per abbracciare sonorità groove e diffonderle con questo nuovo genere musicale che li ha così tanto colpiti, il thrash metal, perché erano gli anni in cui si cominciava a mormorare di questo fantomatico thrash metal. Terry Glaze non è per niente convinto e decide quindi di andarsene. Io penso, ciao Terry, sti cazzi! Perché dopo due candidati non all'altezza, dalla Louisiana e più precisamente dalla città di New Orleans, arriva finalmente Phil Anselmo, con cui pubblicano il quarto album, intitolato Power Metal, che riscuote un notevole successo, ma finalmente nel 1990 entrano in studio per registrare l'album che nel 1991 vede la luce. Quel fantastico, nonché leggendario, Cowboys From Hell. Ce ne andiamo in pausa perché ho voglia di farvi sentire proprio Cowboys From Hell. Ci sentiamo tra un attimo. Ben ritrovati qui in mezzo al mare, tra un flutto e l'altro, sul ponte della Perla Nera. Io vi dico che qui inizia il vero mito dei Pantera, perché gli album precedenti sinceramente per me non esistono. Io li ho ascoltati tutti una volta e mai più nella vita li voglio riascoltare, perché in Cowboys From Hell c'è una vera evoluzione artistica dei Pantera, perché si va dai riff di chitarra di Darrell, che sono potentissimi, e i suoi assoli, dalla voce di Anselmo, che dimostra di avere veramente un di essere veramente un eccellente cantante, e dal vivo sul palco comunque ha un carisma che secondo me in pochi si possono permettere, la doppia cassa di Vinnie Paul alla batteria, che all'inizio tutti erano abbastanza, come dire, ripetitivi, no? Era proprio dogmatico il suonare la batteria. Invece Vinnie Paul riusciva ad alternare dei ritmi di doppia cassa che poi piano piano negli anni, nel tempo, tutti hanno cercato di copiare. E poi al basso Rex Brown, che è sempre stato il personaggio più di nicchia. Però se voi pensate che i suoi riff di basso andavano a coprire quella mancanza di un'ipotetica seconda chitarra che nel thrash metal era quasi un obbligo, perché tutti i gruppi thrash metal avevano due chitarre, Pantera con una, comunque Rex Brown con i suoi giri di basso non faceva sentire questa ipotetica mancanza. Insomma, un'apoteosi, dai, conclusa da un tour con i Suicidal Tendencies e gli Exodus, per finire poi sul leggendario palco del Monsters of Rock di Mosca, quello del 1991, di cui già vi avevamo raccontato prima della pausa per l'autunno, dove suonano insieme AC/DC e Metallica. Accrescono enormemente la loro fama con una performance incredibile, carichi come pochi gruppi prima di loro e con tante belle idee in testa, tanto che nel 1992 pubblicano un'altra perla. L'album si intitola Vulgar Display of Power, album che io personalmente amo alla follia, anzi mi sento di dirvi che ogni sua canzone mi attira un po' sessualmente di questo album. Voi andatelo a sentire, ma sicuramente l'avrete già sentito. Comunque la più rappresentativa forse è proprio questa, con cui ce ne andiamo in pausa. Vi faccio sentire la leggendaria Fucking Hostile e ci sentiamo tra poco. 1, 2, 3, 4. Ed eccoci qui. Allora, rispetto al precedente Cowboys From Hell, questo album è forse più completo, per qualcuno, compreso io, è anche più bello e gli dà ancora più visibilità, perché alcuni suoi brani vanno in onda su MTV, emittente che fino a quel momento non si filava molto il genere metal, e oltretutto vi dico anche che l'album successivo debutta niente poco di meno che al primo posto in classifica negli Stati Uniti, cosa fino a quel momento mai riuscita ad una band metal. L'album in questione è Far Beyond Driven, l'anno è il 1994, non sto neanche a specificarvi che vi faccio sentire quello che è il pezzo che più amo di questo album. Ce ne andiamo in pausa e vi faccio sentire la potentissima Strength Beyond Strength. Volume a palla, ragazzi. Qui che i Pantera vengono giudicati alla pari con gruppi come Megadeth, Metallica e Slayer, praticamente la creme del thrash metal di quegli anni, che sono delle vere colonne portanti del thrash metal, ma i Pantera si distinguono un po' per la loro capacità di evolversi e di andare oltre certi dogmi. Avevano quella voglia di voler cercare il sound potente a tutti i costi, e in questo album c'è anche una cover dei Black Sabbath, che è una vera perla, in cui Phil Anselmo dimostra di avere una grande voce. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, secondo me qui i dubbi gli passano tutti via, più veloci della luce uno dopo l'altro. La cover è Planet Caravan. Poi il bello è che l'album finisce con questo, però quando poi attaccate con la prima dell'album dopo sentite proprio una certa violenza. Andate lì a sentire una e poi l'altro attaccati e sicuramente vi sconvolge la giornata. Comunque dimostra anche una certa debolezza il vecchio Phil Anselmo, una certa debolezza a livello personale, perché purtroppo comincia ad avere problemi di droga causati anche dallo stress dei tour e quindi poi cade in depressione, rendendo un po' più tesi i rapporti con gli altri membri della band, che comunque lo aiutano, non è che sono sfanculano così, lo aiutano in ogni modo affidandosi addirittura a degli specialisti. Lui poi fa una specie di mea culpa promettendogli che non succederà mai più, comunque si riprende, ma è anche impegnato su più progetti. Uno di questi sono i Down, quando si dice i Down di Phil Anselmo, i Down con cui pubblicano il primo album, si intitola Nola, è bellissimo, del 1995. I Down fanno southern rock, un po' vabbè, diciamo ereticamente in stile, che vi posso dire, Creedence Clearwater Revival, i Lynyrd Skynyrd, ecco, quelli è southern rock. Loro lo fanno a maniera loro, con un tipo di amplificazione un po' più pesantino. Comunque sono molto piacevoli da ascoltare. Io vi direi ascoltatevi Down, ascoltatevi Nola, perché è veramente una perla. Comunque nel 1996 Pantera sfornano un altro album, si intitola The Great Southern Tranquil, che è decisamente il più violento della discografia. Il sound è molto più aggressivo, forse è il più aggressivo di sempre. L'album però è realizzato con qualche difficoltà in fase di registrazione, perché Anselmo ha veramente molti progetti paralleli aperti e deve quindi cantare su delle basi pre-registrate. Quindi dal Texas registrano e poi gliele mandano a casa in Louisiana, e lui in studio deve mettere sulle basi, cantarci sopra. Insomma, non è stato proprio facilissimo, però ne esce un ottimo lavoro. Tanto per dirne una, Flutes, che è una canzone di questo album, ha uno degli assoli di chitarra più complessi della carriera di Darrell e forse anche uno degli assoli più belli. Io ovviamente adesso ci andiamo in pausa e vi faccio sentire quello che secondo me è il pezzo più violento dell'album. E ci risentiamo dopo questa magnifica Suicide Note parte seconda.
Down.
Allora, dicevamo che Phil Anselmo aveva fatto una specie di mea culpa, aveva chiesto il perdono e aveva promesso un sacco di cose che ovviamente, vi dico già, non ha mantenuto, perché comincia ad abusare seriamente con l'eroina, rischiando addirittura di morire una prima volta in cui il suo cuore si fermò per tipo 5 minuti durante un tour. E poi c'è ricascato pochi mesi dopo, insomma diventa protagonista in negativo all'interno dei Pantera, ed è un vero peccato, anche perché rimangono fermi ad aspettare il loro cantante, che intanto porta avanti molti progetti personali con altri gruppi, perché oltre ai Down poi lui imbraccia la chitarra e va a suonare uno o due pezzi, poi un pezzo viene registrato con i Necrofagia, altro gruppo death metal molto oscuro americano. L'etichetta, per non stare a perdere tempo e fatturato, decide a questo punto di pubblicare un live album con annesso video. Sono tutti live presi dai tour precedenti e sforano questo official live 101 proof, che comunque è molto bello, molto ben registrato, e soprattutto il video è super figo. È del 1997, con all'interno anche due brani inediti. Poi tutto tace fino all'anno 2000, quando, messo da parte le molte divergenze, i Pantera riescono comunque ad incidere un altro album, che è l'ultimo poi in tutti i sensi, si intitola Reinventing the Steel, esce nel 2000, debuttando al quarto posto nella classifica di Billboard 200, quindi vuol dire che l'album è figo, e riceve addirittura una nomination ai Grammy 2001 come Best Metal Performance. Ci andiamo in pausa, vi faccio sentire cosa hanno partorito. Questa è Revolution Is My Name. Ci sentiamo tra un attimo.
Because of my age, shut my eyes open, but too far escapes. I can't.
in studio o sul ponte? Dopo Revolution Is My Name, a causa dell'attentato alle Torri Gemelle, il loro tour si conclude prima del previsto. I Pantera rientrano negli USA e Anselmo riprende in mano i suoi progetti, pubblicando un nuovo album, Day Down, e fondando addirittura un altro gruppo, i Super Joint Ritual, annunciando poi di non voler più rientrare a suonare con i Pantera. Di fatto, arriva qui, maledizione a lui, lo scioglimento della band. I fratelli Abbott, quindi Vinnie e Dimebag, danno la triste notizia. I Pantera, purtroppo, ragazzi, non esistono più. I ragazzi. Però i fratelli Abbott non si perdono d'animo, perché comunque formano il The Mage Plan. Poco dopo esce il loro primo album, che è molto carino e anche abbastanza Pantera style, diciamo. A me è piaciuto, anche la voce del cantante, avevano messo su una bella formazione. Però questa è un'altra storia. Non vi dico cosa succede dopo, perché i fatti tragici che hanno colpito Darrell li ho già raccontati, mi rattristano troppo ancora adesso e mi rompono veramente le palle, quindi non ve lo voglio dire più. Però vi voglio dare gli appuntamenti per la settimana prossima. Allora, martedì, tanto per cominciare bene, musica e cultura è in ferie. Le ragazze non avevano voglia di fare niente, però va in onda la conferenza che c'è stata alla Perla Nera di Novara con Fons Perennis e Pietas, le due associazioni, ok? Mercoledì, attenzione, attenzione, perché la Sara ci ha promesso l'intervista dei Bronson. Adesso io vi do una piccola novità mia, personale. Vi butterò dentro, molto probabilmente, così, ammuzzo perché ho già detto troppe parolacce, ammuzzo, vi butterò dei gruppi che magari non c'entrano niente con la trasmissione, che magari io ritengo fighi o parecchio fighi e che mi va di condividere con voi per farvi venire quel pizzico di curiosità. Quindi io adesso vi faccio sentire i Ginger con il pezzo Judgment and Punishment. E voi direte, che cazzo sono i Ginger? Ma ve lo dico io. Allora, i Ginger innanzitutto sono un gruppo ucraino e quindi io già per curiosità li ascolterei, perché in giro non ce ne molti. Loro fanno un genere che è progressive, groove, metalcore e addirittura l'R&B. Quindi io già per curiosità li andrei a sentire. Poi la cantante Tatiana Smailuk, io ritengo che sia assolutamente bellissima, tatuatissima, minchia, se non vi ho convinto adesso andrò a sentirli. Ma vi faccio sentire sto pezzo. Dopo però, a ruota, vi faccio sentire i Bronson, i nostri Bronson, quei bei giovincelli, con il loro nuovo singolo, che sarà il nuovo singolo dell'ultimo album. Di questo singolo vi racconterà la Sara nel suo episodio. Il singolo si intitola Il moto del fiume. Io l'ho già ascoltato ed è bellissimo. E cosa vi posso dire? Vi posso augurare la buonanotte a tutti e soprattutto a tutte. Grazie della compagnia. Spero di avervi tenuto compagnia. Ci risentiamo al prossimo appuntamento qui dal ponte della Perla Nera di Novara, dal timone, tutto nudo, il vostro Fabio. Vi auguro la buonanotte. Ciao! Sono stato maleducatissimo, ho dimenticato di ringraziare i Pennywise che mi hanno regalato la nuova sigla della stagione, Knock It Down, e dei ragazzi di Brema, tedeschi, quindi molto molto simpatici, io li stalkerizzo molto su Instagram, che mi hanno prestato la base su cui io vi narro le mie storie. Adesso vi saluto per davvero. Ciao!
Tonight I'm muted and disabled. Booyah! Tell me what you're gonna bring to the table. Do you know we're gonna eat at the same table?
Don't lie. Why's out of bounds?